Rebecca e Christian presentano 16 nomi.
Schermi diversi. Stessa passione.
E siamo all'ultima puntata della stagione del 2025, la puntata natalizia e anche, diciamo così, dell'ultimo dell'anno. Tutto
Madonna,
in uno quest'anno è così.
È strano. Vero, l'ultima questa... puntata del 2025,
Cri. Eh sì, sì, l'ultima puntata del 2025. È già passato un anno. Madonna, dall'ultima sì. Puntata del 2024. Madonna. Pensa te come passa il tempo. Assurdo. Vabbè, sempre in diretta qui dagli studi di Burago Molgora, da Piano Locale Giovani, Young Radio, che questa sera, come abbiamo detto, l'ultima puntata di 16 nonni, ma dove vi racconteremo veramente tutto quello che dovete vedere adesso, nel futuro, ma anche delle cose che sono andate male quest'anno per quanto mi riguarda sulle serie TV. Quindi insomma un po' facciamo il come si fa sempre alla fine di ogni anno, un po' tiriamo le somme, chiacchieriamo alla fine un po' di quello che è stato questo 2025. Ma non vi preoccupate, torneremo il 7 gennaio come sempre in diretta qui dagli studi di Burago Molgora con il nuovo anno che si avvicina, ma già qualche anticipazione in questa puntata vi daremo di film e serie TV che sicuramente andranno in onda. Ma vi ricordo anche che tutte le puntate le trovate sul nostro sito, che domani ci sarà Parola di Sindaco e che questa sera c'è uno speciale dalle 9 in poi, credo, non ricordo benissimo, non c'ho tutto il palinsesto in testa, comunque degli Scalmanati di Last Night, che torneranno questa sera per una puntata speciale, Chicco, Alfredo, Marco, Cello e tutti gli altri. Quindi poi rimanete ancora sul nostro canale per continuare la programmazione invernale, che continua ad essere sempre attiva qui da Young Radio. Ma io direi che in questo momento basta parlare, facciamo partire il primo trailer.
Partiamo.
Venite!
Tuk, vieni!
Lì! Arrivano! Gini, andiamo!
Di qua! Via, via!
Non vi fermate!
Testa!
Avanti, tu! Di qua!
Testa, testa!
Siamo in acqua, forza! Dai, 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 dai! Dai, dai, dai!
Lock!
Spider, ruota!
Lock!
Sono qui, tu! Cosa dici? Sempre il nostro padre!
I sali restano uniti!
No, l'altra frase!
I sali non mollano mai!
Esatto! I sali non mollano mai!
Niente!
Kiri! Tu, reggiti!
Direi più o meno come un anno fa siamo tipo a parlare di Avatar. Questo è il secondo dei cinque che devono uscire, il terzo. Mi sono perso! Vabbè, di che parliamo questo terzo capitolo di Avatar?
Stiamo parlando di Avatar Fuoco e Cenere, che uscirà, anzi è già uscito oggi, da mercoledì 17 dicembre. È il terzo film, il primo era Avatar, il secondo Avatar la via dell'acqua e il terzo Avatar Fuoco e Cenere.
Però è il secondo di questi cinque che aveva annunciato, se non ricordo male, no? O saranno cinque in totale?
Allora, questo è il terzo. In totale dovrebbero essere cinque, perché dico dovrebbero...
Ah, in totale, quindi.
In totale,
quindi.
Esatto. Okay. Perché dico dovrebbero, perché James Cameron ha dichiarato, sì, che se... Non ha successo, insomma è un flop, non realizzerà più il quarto e il quinto capitolo, ma questo si vedrà. Si vedrà. Wow. Avatar appunto apre ad oggi nelle sale. La cosa bella è che lo potrete vedere, se volete, anche in 3D, e l'aspetto interessante è che è un film che, come sappiamo già nella storia di Avatar, nella filmografia di Avatar, che ti coinvolge molto a livello immersivo e visivo. È un film che va vissuto in sala, va vissuto meglio ancora in 3D, un'esperienza incredibile che io non faccio dal...
Anche perché credo che il primo Avatar fosse la prima sperimentazione 3D, credo, nelle sale, se non ricordo male.
Perché effettivamente Avatar è quasi la definizione del 3D, mi viene da dire. E l'aspetto interessante è che per coinvolgere bene lo spettatore in questa esperienza proprio filmica, sensoriale, ha realizzato ben 60 versioni da inviare ai proiettatori appunto nelle sale, perché così se voi lo vedete in IMAX o comunque in 3D, 2D, l'esperienza comunque immersiva è sempre la medesima. Ma a livello proprio nella trama, dove ci troviamo? Il film riprende il lutto dei Sully, quindi i genitori interpretati rispettivamente da Sam Washington e da Zoe Saldana, che dovranno portare dovranno emigrare per portare, diciamo, in salvo i propri figli, e si scontreranno con il popolo della cenere, che è guidato appunto da Varang, questo personaggio interpretato da Ona Chaplin, della famiglia appunto Chaplin, la nipote di Charlie Chaplin. Dovranno appunto scontrarsi con questo popolo, e il tema questa volta del terzo capitolo non è l'acqua, ma è appunto fuoco e cenere. E è un film che, attraverso anche questo nuovo esercito nemico, porterà vari temati, come per esempio il concetto stesso dell'emigrazione, più che altro anche dell'appartenenza a un popolo. E tra l'altro il film durerà ben 3 ore e 15. 3 ore e 15 che saranno, devo dire, totali, cioè un'esperienza
immersiva a tutti gli
immersiva a 360 gradi, esatto. Viene da dire. Si prenderanno poi sempre il ruolo, Steven Lang nel ruolo appunto del cattivo, e tutti i vari attori, con l'aggiunta appunto della protagonista, dell'antagonista principale, che è appunto interpretata da Ona Chaplin. Il terzo capitolo appunto vi aspetta da oggi, dal 17 dicembre, già prima di approdare nelle sale, come James Cameron e James Cameron hanno fatto una promozione pazzesca, e stanno girando tra l'altro con le varie anteprime varie diciamo reaction.
Vari
video anche sui trailer, perché già il trailer...
E poi è uno di quelli proprio da meme, da Instagram, da TikTok soprattutto, quindi uno che anche già nello scorso capitolo era pieno Instagram sia della roba originale, quindi che ti faceva vedere le scene, le clip eccetera, ma anche di tutte le varie doppiaggi per... come dire, prendere in giro. Io temo che questa volta verrà preso in giro Trump con questo
con questo
capitolo. Ho una domanda: ma i prossimi saranno aria e terra, per caso? Non lo so.
Queste ipotesi ci potrebbero essere, però è un bel film, nel senso che, dato che le sale cinematografiche dovrebbero essere a mio avviso più affollate, perché ci vado ogni settimana, e sono praticamente vuota, se non per i film diciamo blockbuster
così.
È un film che può riportare davvero il pubblico nelle sale e far vivere quella che è l'esperienza cinematografica, al di là del 3D, che sicuramente è un elemento non irrilevante, ma proprio per l'esperienza stessa di sala cinematografica, di andare al cinema, che questo film nelle piattaforme in generale, ma come tutti i film in realtà che vedi al cinema, l'esperienza proprio stessa del cinema rispetto alle piattaforme è un'esperienza unica, anche per le relazioni che ti può far provare.
Assolutamente. Ma adesso invece dalla fantascienza,
sì,
dai paesi remoti, andiamo a qualcosa di molto più concreto e anche
molto più cupo.
Torniamo nel passato, anzi, in questo caso.
Giudice Jackson, hanno catturato Hermann Göring, vivo. Il mondo deve sapere cosa hanno fatto quegli uomini, affinché questo non accada mai più.
Siete all'interno di una prigione militare segreta che ospita ciò che resta dell'alto comando nazista.
Signore, sono uno psichiatra, ma questo potrebbe andare oltre la mia sfera di competenza.
Costringerò Göring a testimoniare. È l'emblema dei nazisti. Se cade lui, cadono tutti.
Ci hanno provato in tanti, ma nessuno è mai riuscito a battermi.
Anche il responsabile di un genocidio ha diritto a un processo. Questa guerra finisce in un tribunale.
Hermann Göring si dichiara colpevole o non colpevole?
Nicht schuldig.
Benvenuto a Norimberga.
Ah, altro che passato. In realtà, insomma, di questi temi ultimamente se ne sta parlando anche troppo, visto tutti gli estremismi, soprattutto di destra, che si stanno vedendo anche in Europa, anzi ultimamente molto in Europa, quindi chissà, questo è un tema caldissimo a ormai 100 anni da quelle guerre, quasi 100 anni da quelle guerre che non abbiamo vissuto noi, ma che insomma il nostro continente ha vissuto. Film storico importante, cast importante, mi viene da dire in questo caso.
Cast importante, poi soltanto sentire la voce di Luca Ward, che presta sempre la sua potente, potentissima voce a Russell Crowe, è pazzesco. Vabbè, queste sono note mie. Comunque, ritornando sul film, stiamo parlando di Norimberga, che uscirà esattamente domani, quindi giovedì 18 dicembre. Il regista è James Vanderbilt, che
pensavo James Cameron anche in questo,
però
non
James
si è sdoppiato,
c'è, James c'è. Che è stato sceneggiatore per The Amazing Spider-Man, quello con Andrew Garfield, e il film appunto ruota intorno al famoso storico processo di Norimberga, e in particolare sulla figura di Hermann Göring, che è accusato appunto di crimini di guerra e contro l'umanità. Il fatto interessante è che questo film si concentra in particolare sulla figura chiaramente di Hermann Göring, interpretato da Russell Crowe, e su quella dello psichiatra dell'esercito appunto americano, ovvero Douglas Kelly, interpretato dall'attore premio Oscar come Russell Crowe, Rami Malek. Ed è interessante perché è un film che si sviluppa proprio su questo duello psicologico tra lo psichiatra che deve valutare il suo stato mentale e il gerarca nazista, per l'appunto, che fin da subito si dimostra chiaramente fermo nelle sue posizioni e pronto a negare l'innegabile, diciamo così. Ed è un film in questo senso dove vediamo chiaramente una trasformazione fisica di Russell Crowe, che subito dopo dovette appunto dimagrire, e che ha recitato appunto con l'accento tedesco.
Dopo aver recitato con l'accento italiano, anzi in italiano,
sì,
in quel famoso film semi-horror sul Vaticano, sì, e sui diari io l'ho visto tutto in lingua originale, è divertentissimo. Vabbè, niente, scusate, poi prende la Vespa, parte da Roma, arriva in posti impossibili,
ma
insomma,
troppo,
no, vabbè, lasciamo
ormai
stare
ormai la cittadinanza. Vabbè, e per concludere, il film è tratto da un libro, cioè il nazista e lo psichiatra, e approderà appunto domani 18 dicembre.
E che musica sia invece adesso?
Più impeto, mi sto addormentando.
E devo confessarti una cosa, oggi parliamo, adesso parliamo di un grandissimo artista italiano della musica classica, insomma lo ricordiamo tutti per appunto le quattro stagioni di Vivaldi, ma poi ne parliamo di un altro di cui avevo anche il busto in camera.
E quindi ci dai questa introduzione.
Ci
butta la notizia, però. Cioè,
parliamo di primavera. In inverno è un po' strano, però parliamo di primavera.
Vabbè, questa battuta, nel senso.
Beh, però è vero.
No, per carità. Poi sono l'ultima che faccio le freddure, però lasciamo stare.
È Natale, Jingle Bell.
Non dovevo dirlo in diretta.
Esatto,
però.
No, vabbè,
fa
le freddure, è Natale, primavera.
Vabbè.
Di che parliamo?
Parliamo di primavera. È un film che esce il 25 dicembre, quindi a Natale. È un periodrama, bellissimo, un periodrama italiano. È un film, l'opera prima di Damiano Micheletto, un regista di teatro di fama internazionale, che appunto porta in scena la vicenda di Cecilia, questa ragazza che suona il violoncello molto brava, e del suo rapporto essenzialmente poi con il maestro Vivaldi, che la noterà. È un film che si svolge essenzialmente a Venezia nel primo Settecento, esattamente dietro le mura dell'ospedale della Pietà. È un film che parla di musica, parla della figura appunto di Vivaldi, interpretata da Michele Riondino, questo, questo maestro appunto molto importante della, della musica, che in qualche modo ricercava la, la, cercava di ricercare la libertà ma anche l'eternità attraverso quella che poi è la composizione musicale essenzialmente, e poi di questa ragazza, questa interpretata da Teca Insolia, che suona appunto il violoncello, in una Venezia di primo Ottocento importante oltre alla, alla musica anche il ruolo della donna, di questa ragazza che tra l'altro è stata promessa e sposa a, a quest'uomo interpretato da Stefano Accorsi. È un, mi, mi attira molto, devo dire, come, come film, tra l'altro che esce, che sia Natale, direi una cosa molto bella,
è molto poetico,
è molto, molto poetico, parlando di musica sotto periodo natalizio con tutte le lucine.
Poi sappiamo benissimo, questo è il periodo dei concerti di Natale,
esatto,
quello
esatto.
più famoso è quello di Vienna, quindi musica classica, sì. anche la Scala,
sì.
insomma ci sono tutte queste iniziative, quindi noi non potevamo non parlare di questo film, dove siamo scesi fino al Settecento e scenderemo ancora, ma poi dopo nelle serie TV risaliamo, ma prima se non sbaglio volevi dare ancora qualche piccolo... No, non lo vuoi più dare?
No, no, no. Certo,
certo,
che
ah,
okay. È che pensavo dovessi dire altro,
no,
ti
no,
stavo
no,
dando
no.
spazio.
No, 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 non darmi no. corda.
Allora, altri due film in realtà di Natale. Uno è Un topolino per Natale, un film che approda il domani, 18 dicembre. È un film carino, leggero, che
familiare, diciamo,
esatto,
così.
Familiare per bambini, ma anche per adulti, perché il, film, il cinema d'animazione non è solo per bambini, è anche per gli adulti.
Si è fatto bene.
Comunque, al di là di questa cosa, parla della famiglia di questi topini che dovranno essenzialmente fronteggiare l'arrivo dei, degli esseri umani essenzialmente nella loro abitazione. Un film leggero per staccare, per stare insomma in famiglia, è perfetto, e approda per l'appunto domani. Poi un altro film è di Jim Jarmusch che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia, è Father, Mother, Sister, Brother, Brother. Ogni volta spero di non dimenticarmi di questi,
una dei, dei, dei parenti.
E essenzialmente ruota attorno, sono tre vicende che si legano essenzialmente per i rapporti familiari un po' complicati, che sono in realtà uno specchio della contemporaneità, infatti è ambientato comunque nel, nel contemporaneo. È un film che per l'appunto ha vinto il Leone d'Oro a Venezia. In realtà lui è stato, dico soltanto questa, questa informazione, è stato criticato magari per il suo minimalismo, però il regista stesso ha affermato che in realtà anche essere minimalisti è molto difficile, perché comunque devi ricercare i dettagli, e non è una cosa direi indifferente stare attento ai dettagli, alle varie inquadrature e tutto. E questo film approda, se non erro domani, questo sono un po' in dubbio, comunque in, in questi giorni nelle sale. Chiudo con cioè un must questo per Natale.
Una poltrona per due.
No, esatto, quello tipico film di La vicina di Natale che mi guardava
sì.
quando ero piccola. No, un must, cioè L'amore non va in vacanza, con Jude Law, Jack Black, Kate Winslet, Cameron Diaz. Non posso non consegnarlo ogni volta, ma non vi dico la trama in brevissimo, vi dico soltanto... due informazioni. È un cult ormai natalizio, una delle commedie romantiche che ci guardiamo tutti ogni anno, è molto godibile, e gli sceneggiatori hanno pensato appositamente agli attori ancora prima dei provini per creare appunto questi personaggi. È un film che in realtà parla anche delle relazioni d'oggi,
beh, certo,
tra
sì.
l'essere rifiutato e non essere rifiutato, e che in realtà, piccolo spoiler, il cottage inglese che ci ha fatto innamorare tutti, dove vive Kate Winslet, non è mai esistito, l'hanno ricreato apposta.
Immaginavo.
E sì, questo. E basta, mi hai tagliato.
Scusate,
via.
No, pensavo avessi finito.
No, va bene, Chris, cioè, ok, ho finito.
Molto elegante. Oh, chi ha scritto questo?
Quella creatura rivoltante suonava splendidamente. Sminuirò l'uomo. Sminuirò il dio.
Thank you. E se quello è, cioè questo è genio e sregolatezza, Vivaldi mi dicono fosse invece abbastanza morigerato nella sua vita, molto tranquillo. Invece lui no, parliamo di Wolfgang Amadeus Mozart, di cui io veramente avevo il busto in camera da letto, perché essendo un giovane pianista, quindi ero molto ammirato.
Ah, questa la sapevo.
Sì, ero molto ammirato da Mozart, uno dei miei artisti di musica classica preferiti. Torniamo a parlare quindi della vicenda di Mozart con Salgari, no? Il suo, tra virgolette, la sua nemesi, il suo nemico più acerrimo. E in questa serie che arriva il 23 dicembre su Sky, una produzione Sky, tra l'altro tratto dall'opera teatrale di Peter Schaffer. E siamo nella Vienna del Settecento, quindi continuiamo ancora da Venezia a Vienna, che tra l'altro c'è un po' di corrispondenza. Venezia, Vienna, un po' le atmosfere sono quelle, non c'è la laguna, ma c'è un fiume bellissimo. E anche se parliamo di Wolfgang Amadeus Mozart del Settecento, i temi sono assolutamente moderni, ovvero parliamo insomma di talento, invidia ed ossessione. L'ossessione è quella di Salgari verso il talento, appunto, di Mozart, e l'invidia, ma soprattutto non è solo l'invidia della bravura di questo artista, che a 3 anni compose la sua prima opera, almeno così dicono le leggende, che riusciva ad inventarsi una musichetta, tra virgolette musichetta, nel senso comporre con grandissima facilità, aveva l'orecchio assoluto, pare Mozart, ma anche la capacità di attirare intorno a sé tanta gente. Salgari era quello un po' abbruttito, diciamo così, anche se poi diciamo che nel tempo la figura è stata un po' modificata, non era poi così forse veramente altissima la loro, potremmo dire, rivalità, però c'era. E quindi insomma parliamo proprio di questo. La serie TV si svolgerà in questa rivalità e ossessione, con una guerra silenziosa che è durata quasi 30 anni e che poi insomma scopriremo, le cronache dicono che forse insomma Salgari avesse messo la mano sulla morte di Mozart, ma questo non è mai stato accertato. Comunque nel cast abbiamo Paul Bettany e Willie Sharp, abbiamo detto una produzione Sky Studios, secondo me, come quello era un film un po' più poetico e romantico, questo si vede anche un po' come dire, oltre la rivalità, quello che sono le dinamiche anche tra artisti che oggi fanno solo con i dissing, all'epoca andavano anche un po' più pesantini, diciamo così.
Someone in this room knows more than they're telling us.
None of this adds up.
Please stay away from anything to do with Seven Dials.
I am not going to stop until I find out the truth.
People who go looking for trouble usually find it.
E da Vienna ci spostiamo invece nella Londra di Agatha Christie, perché abbiamo un'altra serie che riprende come dire, la narrazione dei libri di Agatha Christie, che mi chiedo quante ne abbia scritti, perché escono sempre serie nuove così, va bene. Comunque Agatha Christie in Seven Deals, miniserie di 6 episodi più o meno di 45 minuti in arrivo, come avete ben capito, su Netflix. La protagonista è Mia McKenna Bruce, che è una giovane carismatica chiamata a districare degli intrighi in queste società un po' chiuse, in queste società inglesi, insomma, dove sappiamo si beve il tè, non si parla male ad alta voce, ma sottovoce poi insomma si spettegola, abbiamo visto in molte delle scene del genere. Nel cast totalmente britannico abbiamo Martin Freeman, che ormai lo stiamo vedendo sempre nelle parti dell'investigatore o di queste robe un po' così, dopo anche il grande successo dell'investigatore più famoso al mondo, dove lui faceva lì in realtà il fido compagno di Sherlock Holmes, sì. Quindi elementare Watson, pare che non ci sia mai elementare Watson nelle serie TV, non lo dice mai elementare Watson, però
no,
vabbè.
Sai, forse quella là l'ha detto.
Nel senso che poi nelle serie moderne non viene mai detto elementare Watson, non lo dice mai. Poi anche abbiamo degli Sherlock Holmes molto più travagliati, molto più anche un po' pazzi, sì. da autistico a geniale a drogato, insomma, drogato forse un po' c'era dappertutto. Però detto questo, in 6 episodi andremo a districare questo giallo, molto elegante, molto bello, e secondo me per chi è appassionato di queste atmosfere di libri gialli, ma anche di quell'epoca lì dove Agatha Christie ambienta i suoi romanzi, non rimarrà per nulla deluso. Arriva il 15 gennaio insieme a quest'altra che sta facendo molto discutere. Apriamo una polemica.
Amore con mano sciora, sfiorisce in fretta. La sera te vai a cucca con uno che pare un principe azzurro, la mattina roba di cito con un padrona.
Dimma!
Non sono tutti così. Pietro è diverso.
E in questo viaggio intorno all'Europa torniamo in Italia e torniamo a Napoli con il prequel di Gomorra.
Ah,
stiamo parlando della nuova narrazione, il nuovo capitolo che arriva proprio il 9 gennaio arriva, perdonatemi, Gomorra alle origini, mi ero confuso, il 9 gennaio non è lo stesso giorno, comunque quella settimana lì, il prequel quindi della più famosa Gomorra, dove attenzione, Pietro Savastano, prima di diventare il boss che tutti abbiamo conosciuto in Gomorra, che sarà interpretato, quindi ancora giovanissimo, da Luca Lubrano. E attenzione, perché nei primi 4 episodi torna Marco D'Amore a farne la regia. Non dovrebbe essere un'operazione nostalgia, ma proprio vuole cambiare la narrazione. Qui siamo un po' meno focalizzati su quello che poi saranno i boss, la battaglia, le guerre di Camorra su Napoli, ma invece qui vogliamo esplorare più l'aspetto personale dei protagonisti e in particolare del poi quello che diventerà il boss. E qui perché voglio aprire una polemica? Voglio aprire una polemica perché di questi giorni una legge che è arrivata in Parlamento, fatta dal capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, se non ricordo male, che vorrebbe vietare l'apologia di criminalità. La spiego breve. Un film e una serie come Gomorra non dovrebbero essere trasmessi perché vanno ad esaltare, secondo questo decreto, questa legge, scusatemi, vanno ad esaltare i mafiosi e potrebbero creare, degli emuli. Ma allora mi viene da dire, i film che hanno parlato di Il Padrino, esatto, la mafia americana, esatto. Abbiamo visto Escobar, Narcos, le serie, ma anche i film. Cosa dovremmo fare? Li vietiamo tutti i film e gli articoli che parlano di mafia, non ne dobbiamo parlare, oppure dobbiamo far finta che è un fenomeno che non esiste? C'era già stato un tentativo già ai tempi della Piovra, se una delle prime serie televisive italiane dedicate alla mafia e alla camorra, o comunque alla criminalità in generale, anche lì prima un partito, e il partito era la Democrazia Cristiana, ma poi anche Berlusconi, volevano fermarla perché parlava male dell'Italia. Cosa dovrebbero dire allora Los Angeles, Las Vegas con CSI che hanno serial killer e omicidi? Insomma, secondo me la politica dall'arte, dalla cinematografia, eccetera, dovrebbe stare molto molto lontana. E con questa chiusa, prima di chiudere insomma il finale, volevo parlare di un'altra serie che non abbiamo ancora il trailer, ma non abbiamo ancora neanche la data di uscita, e vorremmo noi sapere quando uscirà, perché stiamo parlando di Blade Runner 2099, serie che è diretta da Ridley Scott e che è ambientata 40 anni dopo Blade Runner 2049. Sappiamo che saranno di 10 episodi di circa 50 minuti, che nel cast ci sarà Michelle Yeoh, basta, ho detto già tutto, e che con lei ci saranno anche Hunter Schafer, e che dovrebbe arrivare su Prime Video prima o poi. Cioè, prima o poi è stata rimandata, prima per lo sciopero dei, famoso sciopero dei, degli autori, mm-hmm, che abbiamo nel 2023, ma adesso sappiamo che dal 2025 al montaggio, sappiamo che Ridley Scott è uno complicato, per carità, però almeno dici la data, dateci una data. Ora, più o meno, Prime ha detto che arriverà nei primi mesi del 2026. Ragazzi, mancano 15 giorni, fateci sapere quando partirà questa data. Invece, prima di chiudere, ci mancano pochissimi minuti, tu volevi dirci qual è stato il film che più hai amato.
Ok, aperta, chiusa parentesi, ciò che Jim Jarmusch ha detto prima, l'ho trovato sull'Ansa per essere
lucidi. Okay.
No, allora, il film che mi ha molto preso quest'anno è stato Zootropolis 2.
Ah, certo.
Non so se è un classico, è una scelta classica, però raramente in questi ultimi anni trovo dei film che mi prendono proprio genuinamente, in ogni senso, cioè che mi coinvolgano proprio davvero tanto, intendo che escono al cinema, e mi ha fatto ridere, mi ha fatto riflettere in maniera molto naturale, ecco, e sono sono un paio d'ore che passano tranquillamente. Io penso che quando un film che tra l'altro unisce tante tematiche, perché non è solo allegria, non è il classico per bambini, ti fa riflettere, va a fondo, è profondo in questo senso, sia vincente. E tra l'altro pochi giorni prima ho visto Zootropolis 1, che non l'avevo ancora visto.
Hai fatto la maratona?
Sì, esatto, e l'ho trovato davvero un ottimo sequel, seppure in alcuni aspetti era simile al primo, però molto, molto buona.
Io invece chiudo con un po' di mestizia, così. E lo leggo proprio come l'ho scritto.
Vai.
Perché ci sta. C'era una volta una regola non scritta nello streaming: 2 stagioni garantite, un tempo minimo per far crescere una storia. Nel 2025 quel paracadute si è strappato. Benvenuti nell'era della ghigliottina algoritmica. Se nei primi 10 giorni non diventi un caso globale, sei fuori. Non importa il nome, il budget o il prestigio. Partiamo da un'icona, Kevin Bacon. The Bozeman, horror action su Prime Video, viene cancellato dopo 2 episodi. Troppo costosa, troppo poco vista. Nemmeno una leggenda di Hollywood è più al sicuro. Poi c'è Hotel Costiera. James Williams lascia Grey Anatomy per un thriller ambientato a Positano. In Italia funziona, ma non basta. Oggi il successo locale non conta più. Se non sfondi a New York o Tokyo, sei fuori. Su Netflix La Lama è ancora più affilata. Tra Waterfront di Kevin Williamson, cancellata nonostante la sceneggiatura già pronta, e Olimpo, teen drama spagnolo chiuso a metà dicembre, tra di strazianti sui social. La lezione del 2025, la luna di miele tra creatività e piattaforme, è finita. Non c'è più tempo per crescere, bisogna esplodere subito. Quindi un consiglio spassionato: quando iniziate una nuova serie, non affezionatevi troppo ai personaggi, potreste non rivederli mai più. E con questo editoriale di chiusura di 16 Noni riguardante le serie del 2025, non ci resta che salutarvi, darvi appuntamento al 2026, fatti e finiti. Esatto. Buone feste, buon Natale,
feste, sì.
Passatelo ovviamente guardando al cinema i film in uscita, oppure dove fanno i mattinelle, i grandi rewatch di film, mm-hmm, del passato, andateli assolutamente a vedere nei,
sì,
piccoli film, nei piccoli cinema magari di quartiere.
Che sono i migliori piccoli cinema.
Assolutamente. Salutiamo anche gli amici del Bloom, che una volta erano parte di questa trasmissione un po' da anni, ormai col nuovo formato non li abbiamo più, ma chissà che non recupereremo Cecilia Castellazzi, la programmatrice del Bloom di Mezzago, e le 500 poltroncine, andatela utilizzare a Natale, sicuramente ci saranno tante novità. Oppure se siete a casa con tanti bambini, o se siete a casa da soli come me, un po' Grinch, e vi volete ammazzare di serie TV.
Tu sei il filone Grinch.
Io sono il filone Grinch, ma quello che a Natale finite, cioè nei giorni dove posso non stare con la gente a mangiare, eccetera, sono lì a guardare rewatch oppure nuove serie. Ovviamente non abbiamo parlato, perché ne abbiamo già parlato, ma c'è Stranger Things. Io ancora non ho visto una puntata, guai a parlare di Stranger Things adesso, perché farò la maratona, non proprio maratona perché durano tantissimo gli episodi, però insomma cercherò di vederlo nel più breve tempo possibile. Detto ciò, quindi non ci resta che salutarvi, darvi appuntamento all'anno prossimo, ricordarvi che tutte le puntate le trovate in streaming audio e video su YouTube o sulle maggiori piattaforme di streaming audio, sul nostro sito www.iangredi.it. da Christian
e Rebecca,
buon anno, buon Natale,
buone feste.